Sia lodato Gesù Cristo. È una pagina abbastanza ostica questa, tanto più perché è l'inizio del capitolo 23, che è poi il grande capitolo dei grandi rimproveri del Signore. Vi ricordate? Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, eccetera, eccetera. Che senso ha questo capitolo? Siamo verso la fine del Vangelo. Nel senso che fra non molto, al di là delle parabole sulla fine della storia e dei tempi, fra non molto al di là di queste parabole troveremo il grande racconto della passione, della morte e della risurrezione di Cristo. Ci sarebbero tante spiegazioni da dare come introduzione, ve ne do due perché credo possano aiutare. La prima, gli studiosi oggi sono abbastanza d'accordo nel dire che lo scontro che qui Matteo, e andando avanti è ancora più forte, più radicato, registra fra i farisei e Gesù, non è dei tempi di Gesù. I farisei, che noi purtroppo giudichiamo molto male, erano nella spiritualità ebraica persone di una notevole finezza spirituale. Spessissimo si trovano in accordo con Gesù. Mi direte, ma allora perché Matteo ne parla così male? È perché Matteo scrive quando la Chiesa ormai ha quei 20-30 anni di vita e lo scontro tra la comunità cristiana che sta crescendo e la comunità ebraica che ha nei farisei i loro rappresentanti più seri, più autorevoli, lo scontro è fortissimo. Questo ci aiuta, però non è solo una premessa. Quando all'inizio della messa vi dicevo dobbiamo vigilare perché, ma anche il migliore degli accordi ha bisogno di essere curato. Perché? Perché le circostanze cambiano, perché gli anni passano, il mondo intorno a noi si evolve. E questo diventa importantissimo. Lo vedremo subito nel secondo passaggio. Il secondo passaggio, qui Gesù, sempre a detta di Matteo, perché è suo il Vangelo, è durissimo. Non fatevi chiamare rabbì. Uno solo è il vostro maestro, voi siete tutti fratelli, non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, uno solo è il Padre vostro, quello celeste. Non fatevi chiamare guide, perché non sola è la vostra guida, Cristo. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che ogni servizio, che pur nella Chiesa, almeno dopo la risurrezione di Cristo, ha dovuto essere, come si può dire, codificato. Vi ricordate la scelta dei diaconi, per esempio? Certo, gli apostoli, soprattutto i maschi, bisogna dire, hanno un'autorevolezza che gli viene dal fatto che hanno seguito Gesù. Dove voglio arrivare? Di un'autorità in qualunque ambito c'è bisogno. Tant'è vero, voi registrate bene i disastri delle nuove famiglie in cui il padre non è più il padre padrone di un tempo, ma spesso fa il mammo, col bel risultato che chi fa da padre? Perché ci vuole una figura che sia una figura che incarna quei valori di rottura che ti aiutano a crescere nella misura in cui fatichi per farli tuoi. Dove voglio arrivare? L'ideale è uno solo, io sto in mezzo a voi come colui che serve. La Chiesa oggi è in un momento di gravissima crisi, intendiamoci bene, lo sono tutte le strutture. Sentivo ieri un politologo, cioè un professore di scienze politiche, alla radio, ha fatto un quadro sulla situazione della politica oggi e delle autorità politiche da fare angoscia. E non solo per il nostro paese, e non solo perché non ci sono politici di altissima levatura. Queste ragioni sono vere, ma perché? Perché sta cambiando un mondo. La stessa democrazia, e qui spiace dirlo, ma tutti i torti i cinesi non ce li hanno, la stessa democrazia noi l'abbiamo realizzata in un certo modo. Chissà come sarà domani, ma io non sono qui a parlare di politica, sono qui a dire che la Chiesa questo problema ce l'ha gravissimo. Scusate, la maggior parte di noi, lasciamo stare le persone più giovani, la maggior parte di noi è cresciuta in una educazione che si fondava sul principio di autorità. Io non le ho contate, ma quante volte taci tu perché sei piccolo? In famiglia nessuno discuteva, anche se poi talvolta i disastri non è che mancassero, pensatevi ai padri padroni, per esempio. Hanno fatto tanti di quei disastri che lo sa solo il Padre Eterno e gli interessati. Oggi la famiglia è in una evoluzione che non si sa bene come si realizzerà. Quella di oggi a noi fa stringere nelle spalle, soprattutto noi che abbiamo una certa età, perché a noi sembra che i genitori non educhino i figli, non sappiano fare il padre e la madre. Facciamo presto a dar fiato alla lingua, ma di fatto dietro c'è veramente questo problema. Chi insegna, questo lo verifica tutti i giorni. Vi ho parlato della politica che è in crisi, vi ho parlato della famiglia che è in crisi, certo la Chiesa è in crisi. Perché? Certi comportamenti che ieri erano scontati, non dico giusti, no, scontati, oggi non sono accettabili più. Ma scusate, lo dico sempre e spero di non far ridere troppo, ma sono stato ordinato sacerdote e mi è stato insegnato che dovevo offrire la mano così, perché era segno di sacralità baciare la mano al prete. Ma è fuori, che più fuori non si può, perché le vostre mani sono meno sacre delle mie? Era normale. Adesso è un insulto a tutti, prima di tutto al Signore, e poi a tutta la comunità cristiana. C'è di peggio, I guai della Chiesa, vi accennavo ai padri padroni, vi accennavo ai politici che pensano solo ai fatti loro, purtroppo questo succede, e bisogna riconoscere che anche la Chiesa non riesce ancora a vivere fino in fondo questo passo. A me colpisce sempre, perché allora ero un ragazzino, finisce il Concilio Vaticano II, da Roma viene un'intuizione molto bella, che ai vescovi si smetta di dare dell'eccellenza. È tanto spagnolesco ed è tanto lontano dal Vangelo. E ai cardinali eminenza. Ci devono aver provato, i risultati li vediamo noi oggi. Perché? E al centro c'è questo invito primo a domandare, ognuno di noi a noi stessi, quanto scopriamo quest'amore di Dio che in Cristo Gesù ci lava i piedi? Secondo, quanto vivo le mie responsabilità senza avvalermene per impormi sugli altri? Terzo, e questa è la cosa più scomoda, alla luce di Cristo quanto cerco strade nuove in cui tutti i valori, so di esagerare, perché questo è un ideale, direi che è veramente un ideale celeste, quanto cerchiamo strade nuove perché tutte le persone nella comunità cristiana possano essere riconosciute per i loro talenti e aiutate ad essere a servizio degli altri. Notate bene, non tanto perché io sono utile, perché servo, no, perché il mio servizio insieme al servizio degli altri contribuisce a cercare la volontà di Dio. Sì, perché il vero pasticcio qual è? Il vero pasticcio è che se non ci aiutiamo a vicenda, sapendo che tutti siamo in grado di poter servire gli altri e tutti abbiamo bisogno di essere serviti dagli altri, beh, la volontà di Dio non la troviamo. Ecco, io vi vedo tanto attenti, vi ringrazio, è una buona occasione perché la finisca, oltretutto è già un pezzo che parlo. Ma capite? Siamo in un passaggio storico complessissimo. È un passaggio di cambiamenti da certi punti di vista terribili. Basta vedere solo l'identità uomo-donna nella coppia. La Chiesa dovrebbe vivere tenendo presente Gesù che dice: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Di più, Nella Chiesa dovremmo essere capaci di aiutare, ma anche di farci aiutare, e cioè di valorizzare tutti i doni di Dio che sono negli altri, perché gli altri siano riconosciuti come collaboratrici e collaboratori di Dio. Sullo sfondo, vi prego, preghiamo spesso per chi ha responsabilità, cominciando per voi, di pregare per me, perché io sia al vostro servizio. Io lo ripeto fino alla noia, se non sono al vostro servizio, cosa ci sto a fare in mezzo a voi? Grazie.